Allora, alla fine Itro si fa convincere da Moshe Rabbeinu, il capo della generazione, e alla fine decide di aggregarsi al popolo ebraico e di entrare con loro nella terra di Israele. E così lui lascia perdere tutti i suoi beni materiali, ricchezze, onori che aveva nel suo paese a Midian. E lascia tutto quanto per andare ad aggregarsi, a unirsi al popolo ebraico e entrare in terra di Israele. Alla fine Itro arriva nella terra di Israele, convince tutta la sua famiglia a convertirsi, li porta con sé nella terra di Israele, e quando arriva Itro con lui, nel deserto, con tutti i suoi familiari, tutti i suoi amici che sono stati convertiti, alla fine loro riceveranno, quando arrivano in terra di Israele, un territorio che è la città di Gerico, che è vicino a Gerusalemme, cioè una zona vicina a Gerico. Ebbene, questa zona non era enorme, però faceva dei datteri, che facevano del miele, che era una cosa, delle quantitative, con fiumi di miele veniva fuori da questi datteri. E hanno detto che questo terreno lo riceverà colui che costruirà il santuario, sarà annesso al territorio di quella tribù. Così quando hanno costruito il santuario, allora la tribù di Beniamin ha preso questo territorio, che era il territorio che apparteneva a Itro, il quale ha goduto di questo territorio per ben 440 anni. Fino a che è stato costruito il santuario, loro hanno ricevuto, Itro e i suoi figli e i suoi discendenti, 440 anni hanno goduto di questo terreno, che poi è diventato niente meno che il grande Bet HaMikdash, il santuario di Gerusalemme. E qui in questa parasha abbiamo la grande frase che diciamo ogni volta che esce il Sefer Torah. Se voi andate al capitolo 10, verso 35-36, allora la parasha dice così: Vayi bin Zoharon, Vayi bin Zoharon, Vayomer Moshe, Koma Amonai, Veyafotzo Oyvecha, וינוסו משנאיך מפניך. E così questo Pasuk ci dice, quando viaggiava l'Aron, l'Arca Santa, diceva a Mosè: alzati, o Dio, o Hashem, i tuoi nemici spariranno e scapperanno via dalla tua faccia. E quando si fermava l'Arca Santa, diceva Mosè: Shuva Hashem, rivolto al Fei Israel. Ritorna Hashem, rivolto al Fei Israel. Così, questa parasha è una parasha molto strana. Anche questa parasha, tra l'altro, si inserisce in un argomento che non c'entra niente con il resto. All'improvviso, in mezzo alla parasha, dopo la storia di Itro, c'è questa frase qua, e poi ci sono le lamentele che hanno avuto gli ebrei e le punizioni successive alle loro lamentele. E per cui questa frase qui molto importante che leggiamo e la cantiamo quando si fa uscire il Sefer Torah dall'Arona Kodesh, allora questa frase qui è molto importante e ha anche dei significati. Un significato fondamentale, questa frase qui è un argomento a sé. Se voi aprite i rotoli della Torah, troverete che in questa parasha questa frase non è scritta come un brano qualsiasi, ma è scritta tra parentesi. Le parentesi sono state per la prima volta messe nella Torah, dove? Su questa parasha. Capitolo 10, verso 35-36 del libro dei Numeri, troverete che questi due versi sono chiusi con due nun, una capovolta, una aperta e una chiusa, come se fossero delle parentesi quadrate. Questo viene a alludere tante cose. Una delle cose che viene a alludere è che la parasha di Vayi bin Zoharon è una parasha a sé stante. vuol dire questo che cosa? Che il libro dei numeri è diviso in tre libri. Dall'inizio fino a Vayivincho Aaron è un libro. Da Vayivincho Aaron fino al secondo, fino alla fine del verso seguente è un altro libro. Da dopo Vayivincho Aaron fino alla fine di Bamidbar è un altro libro. Vuol dire che il libro dei numeri è divisibile in tre. Se noi prendiamo il libro dei numeri che è diviso in tre e prendiamo gli altri libri insieme, quanti libri andiamo in totale? Sentiamo un attimo. Quanti sono i libri della Torah se il libro di Bamidbar lo dividiamo in tre? Su via, non è così difficile, un piccolo calcolo matematico. Meno male che ci siamo arrivati. Arriviamo a 7 libri della Torah. Infatti la Torah è divisa in 5 libri, ma nei dettagli è divisa in 7 libri. Ovvero come i giorni della settimana, 7 giorni della settimana, 7 libri della Torah. E questo ci viene a insegnare che cosa? Che anche il numero 7 si ritrova sempre anche a livello di Torah, perché il numero 7 è fondamentale nella creazione del mondo. E siccome il manuale della creazione del mondo, la pianta della creazione del mondo è la Torah, per cui nel numero 7 dovremmo trovarlo anche nella Torah, che è la pianta della creazione. Per cui nella pianta ci dovrà essere una corrispondenza con la creazione, che è legata al numero 7. Il numero 7 rappresenta il ciclo completo del mondo, della natura. Il numero 7 rappresenta il livello più alto del ciclo della natura. Il numero giorno sabato, il giorno santo, vuol dire il numero 7 rappresenta la santità nel mondo naturale, lo Shabbat. Per esattezza, lo ripeto, capitolo 10, verso 35 e verso 36. Ebbene, queste parentesi quadrate vengono a dirci che sono come una parasha a sé stante che non c'entrano niente. Molti si chiedono come mai proprio sono state scelte delle nun capovolte. Cioè, si poteva mettere qualcos'altro, perché delle nun capovolte? Ho visto diverse spiegazioni perché proprio una nun, perché cioè, la nun è proprio una parentesi quadrata, cioè proprio da lì nasce la parentesi quadrata, possiamo dire. Sì, la frase tra parentesi è quella che si canta al tempio quando si fa uscire il Sefer. Alcuni Humashim in ebraico ce l'hanno anche questa nun. Alcuni non ce l'hanno, ma nella Torah che si apre nei rotoli c'è sicuramente. Alcuni dicono che le due nun rappresentano la frase fondamentale del popolo ebraico che ha permesso di ricevere la Torah, quando gli ebrei hanno detto Naaseh Venishma, faremo e ascolteremo. Ovvero ci sono due nun, Naaseh Venishma. Allora, queste due nun rappresentano un po' questo brano che diceva Moshe Rabbeinu a proposito della Torah che abbiamo ricevuto grazie a queste due nun, grazie a Naaseh Venishma. C'è un'altra spiegazione? Vi dico velocemente in breve, si dice così, è scritto che l'esilio dell'Egitto e la redenzione dell'Egitto è avvenuta grazie alla lettera Pei, come c'è scritto, Pakod Yifkod Elohim Etchem, c'era la famosa frase che diceva, Dio si ricorderà di voi e la futura redenzione verrà grazie a questo, la lettera Pei. La futura redenzione invece sarà grazie alla lettera Nun. Come c'è scritto a proposito della futura redenzione, Nafla lo tosif cum beturat Yehuda. Se è caduta non dovrà più cadere, se alzati. Vediamo il concetto di Nun che è legato alla futura redenzione. E come c'è scritto anche Somech Hashem lechol hanoflim, Hashem dà sostegno a tutti quelli che sono cadenti. Adesso, se noi prendiamo due Nun insieme, le leghiamo, le mettiamo una davanti all'altro, diventa una Samer. Per cui noi mettiamo una nun da una forma e una nun al contrario, questo si forma una Samer. Che cosa vuol dire? Cos'è la Samer? Samer vuol dire così, che quando gli ebrei trasformeranno i loro peccati e faranno pentimento e rettificazione dei loro comportamenti, loro saranno meritevoli di andare in Israele. Per questo la redenzione futura è legato ai due nun. Due nun rappresentano la redenzione. E cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che Bene Israel, grazie alla lettera Nun, meriteranno di essere redenti. Grazie al fatto che, appunto, da due Nun formano una Samech, che vuol dire Somech Hashem, che Hashem dà sostegno. Samech, la parola Samech vuol dire sostegno. A parte il fatto che è la prima lettera della parola Somech, ma anche da vuol dire dare sostegno, che Hashem dà sostegno a quelli che rischiano di cadere. Per cui questa parasha è una parasha molto importante, questi due versi, che sono una parasha intera, che sono un libro intero, che anche il significato che hanno sono molto profondo, molto interessante. Dopo di questo troviamo che il popolo si lamenta e piange, piange miseria, non vuole più mangiare la manna. Vediamo un attimo di capire su questa manna qualcosa di molto interessante. Allora, la manna sappiamo che era un cibo molto spirituale. La manna innanzitutto non aveva una forma e non aveva un calore, ma era trasparente. La manna era un cibo che cadeva dal cielo ogni giorno, in modo tale che ognuno non poteva illudersi che il suo nutrimento veniva dalla sua fatica, come fanno oggi gli uomini. Io ho lavorato duro oggi. Oggi mi merita proprio una bella fiorentina da mangiare perché ho proprio lavorato sodo. Come se il guadagno degli uomini dipendesse dalle loro fatiche, dai loro sudori. Come se Hashem non ci desse la brachà nel lavoro non andremo troppo lontano. Però la natura degli uomini è così, non c'è niente da fare. Che ne minga, purtroppo è una natura innata. Allora Hashem ha detto, per 40 anni vi educo io. Vi faccio vedere io da dove viene il nutrimento. 40 anni voi prenderete il cibo dal cielo e voi vedrete che viene da Dio e poi voi non dovrete illudervi che la vostra fatica vi fa guadagnare. Il cibo non ha nessuna forma, nessun colore, ma è astratto, vuol dire che uno non deve essere legato al lato materiale del cibo, ma deve capire che il suo nutrimento viene dall'energia che c'è dentro il cibo e così via. Una delle particolarità molto interessanti del cibo, della manna, è che la manna era un cibo che non dava scarti. Chi mangiava la manna non doveva mai andare in bagno e scaricarsi, perché era un cibo perfetto. Perché noi dobbiamo andare in bagno quando mangiamo? Perché un cibo che noi mangiamo non è perfetto. C'è dentro del bene, c'è dentro del male. Questo è stato causato da quando Adamo ha mangiato dall'albero del bene e il male, e il mondo si è mischiato bene e il male, non c'è niente, non c'è bene che non ha male, non c'è male che non ha bene. Uno mangia un frutto, mangia qualcosa, c'è il bene e c'è il male che deve espellere. E così, per tutto quel che riguarda la nostra vita, dobbiamo ricordarci che c'è sempre il bene e c'è il male, e noi dobbiamo sempre dividere. Il nostro lavoro è proprio quello di dividere. Siamo delle macchine che tritano e delle macchine che dividono. Il corpo umano sono i migliori tritatori, i più grandi tritatori del mondo. Ogni giorno tritiamo e ogni settimana chili e chili e chili. Tritiamo e dividiamo e dividiamo. Bene, ma questo non è lo scopo finale. Questo è un mezzo per elevare il cibo, per elevare la materia, facendo la benedizione prima. Allora, tornando all'argomento, quando uno mangiava la mano non aveva scarti, perché l'anima è un cibo completamente astratto, divino, è talmente spirituale che non c'era il bene e il male perché veniva direttamente da Dio e siccome Dio c'è solo il bene, allora anche il cibo che mangiavano come la manna c'era solo il bene, non c'erano scarti, non dovevano andare in bagno. La verità è così che quando Hashem ha dato la Torah, quando ha dato la manna all'inizio, allora era ancora più speciale, ci sono state delle evoluzioni. Vi dico come è successo. All'inizio gli ebrei ricevono la manna, nella parasha di Beshalach che abbiamo letto nel libro dell'Esodo, che la manna era un cibo spirituale. Siccome era talmente spirituale, non aveva scarti, assorbiva completamente nel corpo. Infatti il Pasuk dice che si chiama Dag Mechuspas. Mechuspas, valore numerico, è 248. La manna era mechuspas perché veniva assorbita dai 248 organi completamente. Non rimaneva scarto. E questo serviva per raffinare il corpo degli ebrei, che che diventassero come degli angeli e non dovessero più dipendere dal loro corpo, dover andare in bagno, scaricarsi nel deserto, non c'erano i bagni, e così potessero studiare la Torah. Sappiamo che gli ebrei nel deserto non avevano nessuna occupazione materiale, non dovevano coltivare, non dovevano orare, non dovevano, gli abiti crescevano, venivano lavati con le nuvole, e così non dovevano anche andare a scaricarsi per poter studiare meglio la Torah. Adesso, all'inizio, quando gli ebrei anche mangiavano degli altri cibi, comunque non rimaneva niente da scaricare, perché il corpo che avevano all'inizio era talmente raffinato che assorbiva tutto, veniva assorbito dentro il corpo. E questo valore è rimasto per ben 40 anni. Però c'era una differenza, che il secondo anno, quando hanno iniziato a lamentarsi per la prima volta, non ce la facciamo mangiare questo cibo troppo spirituale per noi, noi vogliamo vedere mangiare, noi vogliamo vedere quello che noi gustiamo. Allora Hashem dice: guarda che io l'ho fatto per il vostro bene, allora in modo che voi non dovrete perdere tempo a scaricarvi, a pulirvi, potete studiare la Torah. Allora loro invece di vedere il lato positivo, come ogni cosa c'è la doppia faccia della medaglia, loro hanno pensato in senso negativo, che questa è una cosa strana, che erano diversi da tutti gli uomini, e allora hanno detto: ma no, ma noi com'è possibile? Come dice il verso, Bilti el Haman enenu, noi vediamo solo il man, noi non vediamo nient'altro, com'è possibile? Noi non vediamo niente che viene scaricato dal nostro corpo, questo non va bene. La verità è che il non scaricare è una cosa molto grave. Sapete che in tutto il mondo c'è solo un animale che prende e non scarica niente. E questo è l'animale più egoista che c'è e più impuro che c'è. E questo è niente meno che la zanzara. La zanzara succhia il sangue ma non scarica niente, se lo tiene tutto dentro. Infatti io le odio a morte e appena vedo da 1 chilometro lontano la zanzara la faccio fuori. Proprio perché la zanzara è un animale molto impuro, magari le nostre donne si spaventano dei scarafaggini, delle non so che cosa, delle ragnatele. A me tutte queste non mi disturbano più di tanto. Quello che disturba veramente, cioè le zanzare, a parte il fatto che ti succhiano il sangue e ti danno fastidio, questo a prescindere, ma proprio è il simbolo dell'egocentrismo e menefreghismo degli altri. Tiene tutto dentro. La zanzara succhia e ci tiene tutto dentro, non dà niente fuori. Gli ebrei, sotto questo contesto, hanno detto: ma forse è grave che noi non scarichiamo niente, che noi forse siamo diversi. Allora si sono lamentati: cos'è questa manna? Cos'è questo cibo che noi solo vediamo la manna e non scarichiamo niente? Allora Hashem ha detto: se è così, va bene, farò in modo che voi potrete scaricare. Quando voi mangerete gli altri cibi, avrete dei scarti, dovrete scaricarvi. Così voi che siete, voi ci tenete a essere come gli altri, faccio in modo che sarete come gli altri. Dopo, al 40° anno, si sono di nuovo lamentati della manna una seconda volta, nella parasha di questa settimana. E quando si lamentano la seconda volta, Hashem dice: se è così, allora ve la faccio vedere. Se è così, allora farò in modo che neanche la manna non verrà assorbita completamente dal corpo. E infatti la manna, nell'40° anno, aveva anche lei gli scarti. Vuol dire che questo, che all'inizio non avevano scarti per niente. Dopo il secondo anno, che si sono lamentati, hanno iniziato ad avere degli scarti. Dopo il 40° anno hanno avuto avere completamente scarti di tutto, sia della manna che degli altri cibi. E questa è una delle lamentele che hanno avuto. Hanno detto: guarda cosa è sta razza di cibo qua, noi vediamo solo la mano, non vediamo niente che viene fuori, una cosa strana. E qui vorrei concludere con una storia, un racconto che troviamo a proposito della manna. Troviamo che gli ebrei appunto si lamentano di questo cibo troppo spirituale. Sappiamo che il cibo, il rapporto che c'è tra gli occhi e il cibo è molto profondo. Tutti i dietologhi dicono: se una persona vuole dimagrire, deve mangiare piano piano e deve vedere quello che sta mangiando. Una persona non si sazia dal mangiare solo, ma si sazia dalla psicologia, che lui nella sua mente è convinto che lui è sazio, che lui è a posto. Questo è quello che ci dice, questo è quello che ci dà appunto fatto che noi la manna che noi mangiamo ogni giorno, che loro mangiavano appunto, questo gli dava questa sensazione di mancanza di sazietà perché non vedevano il cibo che mangiavano. Però sapete perché le persone hanno bisogno di vedere e mangiare per sentirsi sazi? Perché questo si tratta di una persona che è molto materiale. Allora lui non riesce a basarsi sull'energia e sulla sazietà che c'è dal cibo stesso, ma ha bisogno anche dell'effetto occhi, visivo, psicologico, mi sono saziato, ho visto. Una persona che mangia veloce e non vede il piatto che mangia non si sazia molto, perché lui pensa che la sazietà è una questione di soddisfazione, che lui ha visto il piatto intero. Ma in realtà questo non è un atteggiamento molto idoneo, specialmente per un ebreo, perché un ebreo deve essere più elevato, più raffinato, non deve essere troppo attaccato alla materia. E allora Hashem cosa ha voluto? Ha voluto darci un'educazione, ci ha voluto dare 40 anni di alimentazione spirituale in cui non abbiamo residui, in cui noi non vediamo il cibo, in cui noi dobbiamo iniziare a capire che l'alimentazione non è una questione visiva, non è una questione di psicologica, non è una questione materiale, è una questione spirituale. E così per via di questo noi Hashem ci ha voluto educare, e invece di capire questo dono che ci dava, noi abbiamo rifiutato, ci siamo lamentati, e è successo quel che è successo, che gli ebrei sono stati puniti per via della lamentele sulla manna, che era un dono spirituale, per una generazione talmente spirituale, questo era un dono spirituale. Ma loro purtroppo non hanno capito. Si racconta di un re, che lui era curato da un maestro che si chiama Rabbeinu Meshulam. Lui era il medico personale di un re occidentale, in Occidente. E un giorno questo re chiama il suo rabbino, il suo amico medico rabbino, e gli dice: senti un po', mi sembra che i tuoi avi erano un po' menefreghisti e non erano molto, non sapevano apprezzare i doni che gli si dava, perché loro continuavano sempre a lamentarsi. Ogni cosa che Dio gli faceva, i miracoli, gli dava la manna, si lamentavano della manna, gli dava questo e si lamentavano. Dice: come la metti tu come di questo comportamento di questo menefreghismo, mancanza di rispetto che avevano i tuoi avi? Perché loro hanno chiesto di ricevere cetrioli, di ricevere questo, quando Hashem gli aveva dato una manna che era un speciale, cibo così speciale, che sappiamo che la manna è un cibo che qualsiasi gusto uno pensava di volerlo, otteneva quel gusto lì. Vuol dire che è proprio un cibo incredibile, tutti i gusti aveva dentro. Allora il maestro, il medico, dice al re, dice: senti una cosa, ho bisogno di un attimo di tempo, vado a casa e poi ti risponderò. Il medico va dal cuoco del re e gli dice: senti, d'ora in poi, dal prossimo pasto che porti al re, non portare più l'aglio che il re piace mangiare alla fine del pasto. Gli dice il cuoco, dice: ma come faccio? Sa che il re diventa furioso se non c'è l'aglio alla fine del pasto. Gli dice: non preoccuparti, sono io il medico, ascolta quello che io ti dico. Lasciala su di me. L'aglio gli fa male e io so quello che gli fa male, non devi darglielo. Così il cuoco porta il piatto, non c'è l'aglio, e quando il re vede che manca l'aglio nel suo piatto, che lui usa a godersi alla fine del pasto, inizia a arrabbiarsi, a infuriarsi: dov'è il mio aglio? Non vi vergognate, vi vergogno, vi ci faccio tutti impiccare. Il cuoco dice: scusami re, ma è stato un ordine del tuo medico personale. Si gira il re dal suo medico e dice: perché ha ordinato di non dare il mio aglio? Come la mettiamo? Allora Rabbeinu Meshulam dice: guarda, caro re, perché non ascolti quello che tu stai dicendo? Tu, che sei abituato a mangiare l'aglio, una volta non ti hanno tolto solo l'aglio, non un piatto intero o qualcosa, solo l'aglio, che mangi alla fine del pasto, e guarda come sei diventato furioso, come sei andato fuori di testa. Se i Bene Israel, che loro erano abituati a mangiare in Egitto cibi veri, all'improvviso, non per un giorno, non per una settimana, e non per un mese, e non per un anno, per 40 anni consecutivi, da cibo fisico a cibo spirituale, così, credi che loro non si lamenteranno? Non hanno giustificazione di lamentarsi dopo 40 anni di vedere cibo solo spirituale? Gli dice il re: caro, hai ragione. E così ti do ragione. Ed è vero che non è così facile essere così raffinati e così avere un rapporto col cibo così spirituale. Per questa ragione loro hanno sbagliato, si sono lamentati, sono stati puniti, ma Hashem ha fatto tutto questo per elevarci, per darci un corpo più raffinato, per spiegarci che il nostro rapporto col cibo deve essere più raffinato, il nostro rapporto con tutto nella vita, col dormire, col mangiare, col vivere, con tutto deve essere un rapporto più spirituale e più raffinato. Vi devo dire che, per concludere, che una volta io ero convinto che per mangiare bisognava mangiare proprio un pasto intero e senza un piatto di pasta uno non poteva saziarsi, come dicono gli italiani oggigiorno. Ho sentito di recente una indagine che più del 70% degli italiani mangiano a pranzo un piatto di pasta, per cui è diventato proprio una cosa incredibile, immancabile. Invece più col passare del tempo mi sono iniziato a rendere conto che l'alimentazione è ben diversa di come sembra, che il peso del cibo non è quello che ti sazia, ma è l'energia di Dio che c'è dentro, alimenti sani, alimenti... Secondo me chi mangia bene, e chi si mangia molta frutta e verdura, e non mangia solo carboidrati, e sa mangiare e non mangia tanti zuccheri che fa male alla salute, è una persona che è sicuramente più vicina a Dio, per due ragioni. Uno, perché Dio ci ha dato un corpo che noi dobbiamo nutrire, nutrire in maniera sana, dobbiamo curare, e chi mangia male danneggia il suo corpo e fa un peccato, perché curare il corpo è un modo come servire Dio. Magari vi farò qualche cenno la prossima volta dal capitolo famoso, capitolo quarto delle leggi di Deot del Maimonide, come dà un capitolo intero di alimentazione, perché dice se mangiare bene è un modo come servire Dio. Uno, perché chi diventa obeso non fa bene alla salute e non, sicuramente non fa bene, non si avvicina a Dio, non riesce a studiare, a fare la sua missione in questo mondo. Due, perché il corpo va tenuto sano ed è parte di un corpo, una cosa che Dio ci ha dato, noi dobbiamo curarlo. E poi, quando uno mangia sano, a parte il fatto che fa bene a livello fisico, a livello salute, ma inizia ad avere un rapporto col cibo molto più spirituale. Inizia a vedere che il cibo non è più solamente un momento di godimento, piacere materiale, ma qualcosa di più raffinato e elevato. Questo Hashem ha voluto educare noi, dandoci per 40 anni la manna, farci capire che il cibo viene da Dio, che il cibo non è solamente una cosa che devi vedere e sentire, ma è una cosa più spirituale, più energetica, e sicuramente chi mangia meno pesante si accontenta anche, vi assicuro, se mangiate tre arance per pranzo starete, e una banana, starete molto meglio invece di mangiare un piatto di pasta, e vi assicuro che il corpo starà meglio e avrete un rapporto molto più spirituale con il cibo e sarete più in forma e potrete così avere più energia per combattere la vita. È una battaglia ogni giorno, più noi ci stacchiamo dalla materia, cioè non siamo appesantiti dalla materia, non siamo completamente affogati dalla materia, e più saremo forti per superare le prove della vita e tutti i problemi che si sorgono durante la vita. Allora vi concludo con un buon appetito e un buon fine settimana, e mi raccomando, mangiamo spirituale, non solo materiale, e staremo sicuramente tutti meglio. Shalom, shalom a tutti.